Lascia quella luce, spirito di nel cuore mio.
Senti, l'ultima strofa, ecco.
Vedo il diavolo nel cuore mio, nella luce del cuore, nella tua grazia. Vedo il diavolo nel cuore mio, nella luce del cuore, nella tua grazia. Vedo il diavolo.
Penso che adesso possiamo andare in divisione con il caso che diventa loro tutta la preghiera in vocazione allo Spirito, per lo Spirito Santo, con il caso lascia che il tuo fiume è numero 1.
Lascia che il tuo fiume scorgi dentro il cuor mio, lascia quella luce spirito di mio, copri tutto ciò che turba l'anima, tu sei il mio riposo, la mia libertà. Il mio riposo, la mia libertà. Quella parola che è il cuore del tuo Vangelo.
quella parola che svela noi stessi, il Padre, e il mistero del nostro essere Suoi figli. Vieni, Santo Spirito. Bene, fratelli e sorelle di questa parrocchia di San Gaetano. Con molta gioia quando il nostro parroco Don Denis ci ha, e uso il ci perché non sono da solo, dall'altra parte con i bambini c'è un altro frate Andrea, e oggi pomeriggio, appena avrà terminato le lezioni perché sta ancora studiando spiritualità, ci raggiungerà fra Luca. Siamo in tre. Don Denis ci aveva chiesto di venire ad animare per il secondo anno, se non ho capito male, esercizi spirituali. L'anno scorso voi siete stati molto molto contenti, tanto da richiedere di nuovo questa esperienza. Ci ha chiamati, noi siamo nuovi in questa parrocchia, però sono convinto che familiarizzando con al centro il Signore Gesù Cristo, prima della fine di questa settimana saremo familiari. Allora, se gli altri due si chiamano Andrea e Luca, io mi chiamo Gianni, o meglio, carta d'identità e battesimo Giovanni Battista, però i miei genitori fin dall'inizio, per dargli ascolto, mi hanno sempre chiamato Gianni. Sono originario di Tiene, il santuario Madonna dell'Olmo, chi conosce, sono di quella parrocchia, e fin da piccolino, esattamente in prima media, sono entrato in seminario e dopo il passare degli anni sono diventato frate. Che cosa ho fatto da frate? Beh, dopo aver continuato a studiare un po' a Roma, ho per quasi 19 anni, e così servito i giovani, pastorale giovanile e vocazionale, e da 3 anni sono al servizio della evangelizzazione e l'annuncio della parola. Ecco, detto proprio in sintesi, un 49 anni di vita, tanto per intenderci. Ciò su cui ci fermeremo a riflettere, o meglio, ci fermeremo a contemplare, mi piace di più questo verbo, in questi 3 giorni, è come ciò che ho detto nella preghiera dello Spirito Santo, il cuore del Vangelo. Tanto che qualcuno un giorno disse: se si smarrisse completamente il Vangelo, non ne rimanesse nessuna copia sulla faccia della terra, e si conservasse solo quella mezza pagina, quella pagina in cui viene raccontata questa parabola, sapendo anche di chi si parla, ecco, in questa parabola noi sapremo chi è Dio per noi e chi siamo noi per Dio. E questo è il centro, il cuore del Vangelo. La parabola di cui stiamo parlando, se avete visto i foglietti di presentazione dell'esperienza, lo saprete già, è la famosa parabola che appena uno lo sente durante la quaresima in chiesa: un uomo aveva 2 figli. Stacchiamo il cervello perché diciamo, l'ho già sentita tanto di quelle volte, so già come va a finire, vero? Tanto più che è lunga, per cui c'è una pausa di stand-by abbastanza lunghetta, insomma. Però noi oggi vogliamo tornare a riascoltarla, perché sappiamo che Gesù, il Signore, può farci davvero delle grandi sorprese anche attraverso le cose che magari abbiamo sentito tante volte, ok? E allora ascoltiamo adesso nuovamente cosa Gesù raccontò ai suoi discepoli e a coloro che lo stavano ascoltando quel giorno. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù raccontò un'altra parabola. Un uomo aveva due figli. Più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò il collo e lo baciò. E il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Finisce qui? Finisce con la festa? No, vero. Difatti il figlio maggiore si trovava nei campi. A ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le sue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». E rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisogna far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. Come tutte le cose, le storie che già si sanno a memoria, noi troviamo una grande difficoltà a ritornarci su e a scorgerci elementi di novità, elementi che fanno parte di noi, che ci fanno bene. Però sono convinto che il Signore in questi giorni vorrà farci questo regalo, anche mentre mi ripreparavo, riordinavo e riaggiornavo gli appunti che circa un paio d'anni fa mi ero preso proprio per preparare questa parabola con i giovani, mi accorgevo che non si sarebbe mai finito, davvero mai, di fermarci in ognuna di queste parole, di infilarci in ognuna di queste righe e scoprirvi delle parole, delle situazioni che ci fanno un grande, grande, grande bene. Primo fatto intanto, questa parabola non è raccontata per i peccatori, coloro che sono lontani. Gesù la sta raccontando ai discepoli e a coloro che credono. Quindi non è raccontata per coloro che sono perduti, che non vogliono saperne nulla di Dio, ma per quella categoria di persone che pur credendo sono rimasti fuori, che uso questa parola, perché il figlio più giovane rimane fuori e non vuole entrare nella festa. Vedremo, sarà proprio lui colui che alla fine viene condannato, ma non perché viene sbattuto fuori, non vuole entrare. Per quelle persone che si ritengono giuste, ma a volte neanche giuste, per una sorta di opinione farisaica, come sentiamo raccontare nel Vangelo, quelle persone che anche in buona fede sempre hanno servito, hanno lavorato nella casa del Signore, si sono spaccati la schiena, quelle persone che hanno fatto tantissimi sacrifici e dentro del cuore hanno tante aspettative nei confronti di Gesù. Per queste persone è raccontata la parabola, perché se c'è un desiderio che Dio Padre ha nel cuore, non è di avere persone che sgobbano da mattina a sera nel nome suo, non è di avere tanti servi, schiavi da dominare e che sono obbedienti alla sua parola e camminano per la via della sua santa volontà. Dio Padre vuole avere dei figli, delle persone che si accorgono di essere amate e che a loro volta amano. È interessante che la parabola comincia proprio dicendo un uomo, non si parla di un padre, un uomo, perché nessuno dei due figli lo considera padre. Ha due figli molto diversi, opposti per certi versi tra di loro, però hanno in comune di non comprendere il loro padre, anzi, odiare il loro padre. Ecco perché è un uomo. La settimana scorsa mi trovavo a Codroipo. Verso metà settimana mi chiese di parlare una signora distinta, se più dopo mi spiegò mentre parlava, che lei abitava lì da 2 anni, però proveniva un po' da tutto il mondo. Aveva fatto carriera diplomatica, ambasciatrice, quindi da 2 anni aveva messo, diciamo, tende lì. E da 2 anni aveva riscoperto, diceva lei, con l'aiuto anche dei sacerdoti della parrocchia, stava riscoprendo il volto di un Dio completamente nuovo. Amore, diceva. E mi raccontò un fatto: questa signora avrà avuto, diceva lei, sui 67 anni, quindi non più giovanissima. E diceva, quando ero piccolina, una volta andai alla comunione e non so come sia successo, la particola, diceva, al mio tempo non si poteva ricevere nelle mani, non so come sia successo, a un certo punto la particola, anziché entrare in bocca, cadde per terra. Io rimasi subito molto mortificata, però fui molto veloce e con la mano la presi. Il sacerdote mi guardò male e mi fece cenno di rimetterla giù e la prese lui e me la ridiede in bocca. Finita la messa mi chiamò in sacrestia e mi rimproverò in maniera molto dura dicendo che se fosse capitato un'altra volta non mi azzardassi mai più a toccare la particola con le mani, perché solo a lui era concesso. Ecco, da quel momento in poi, lentamente si fece strada in me l'idea che io non ero degna di toccare il Signore. Dovevo starmene lontana da Lui, dovevo adorarlo, dovevo venerarlo, pregarlo, però non potevo essere in intimità con Lui. Un fatto di vita raccontato, Perché vi ho raccontato questo? Perché non occorre essere dei peccatori, per vi dicevo prima, trovarsi fuori, oppure in quella famosa terra lontana dove si recherà il figlio cosiddetto prodigo. A volte si può essere molto lontani dal Signore, pur restando nella casa del Signore. Però ripeto, Gesù non vuole persone lontane né da una parte né dall'altra, perché se è vero che è un padre che ama, l'amore non tollera la distanza, l'amore vuole la prossimità, la vicinanza. Ecco dunque che qui nel Vangelo Gesù fa un discorso forse più impegnativo e più esigente, più duro di tutti. Parla di conversione, come in tantissime altre parti della sua predicazione, ma parla di una conversione particolare, di una conversione di chi è già di Dio, ma deve ancora entrare nel, permettetemi di chiamarlo così, il santuario, il rovetto ardente del cuore di Dio stesso. Non per cattiveria, ma per una serie di motivi probabilmente ci siamo fermati, vicini ma non dentro. Proprio perché parla di questa conversione, ci accorgiamo che questo cammino dura l'intera vita, perché mai e poi mai noi avremo finito di contemplare, gustare, di stare nel cuore innamorato del Signore, del Padre. Oltre a queste persone, a dire il vero, ce ne sono altre che non osano più chiamare Dio con il nome di Padre, ma che può essere l'uomo. Non è un mistero che nella nostra civiltà secolarizzata la figura del Padre sia stata molto accantonata. Se una volta il problema erano i padri troppo autoritari, quelli che comandavano a bacchette e andavano obbediti, oggi ci sono padri, scusate parola, deboli, quelli che magari fanno gli amici, ma non vogliono né comandare né essere persone autorevole, autoritarie. Per cui ci troviamo davanti a delle generazioni che non hanno più supporto di figure paterne, solide, dure, per una serie di motivi, o perché ci sono, perché purtroppo le famiglie, voi lo sapete meglio di me, si separano e così via. Quindi questa figura di padre è molto in crisi. Come non bastasse, alcuni filosofi o pensatori hanno immaginato per tanto tempo che dire che credere in Dio Padre fosse contrario alla libertà e alla dignità dell'uomo. Per cui Dio Padre padrone mi ostacola, mi impedisce di essere libero e di fare della mia vita quello che voglio. Pensate, si è parlato addirittura di un filone di pensiero che teorizza la morte di Dio. L'uomo non ha più bisogno di Dio Padre. Ed ecco quindi che tutto finisce per essere svilito. Anche persone che pur non pensando con questo genere di ragionamenti si ritrovano purtroppo a vivere un'esperienza paterna molto disastrosa. Anche qui vi racconto un altro fatto. Fatti di vita ci servono per entrare e capire più in profondità il Vangelo di quanto sia reale. E Don Melesi, un salesiano che lavorava nel carcere minorile di Torino, fece un corso con lui durante la specializzazione, parlava di catechesi in teatro. E non c'è andato da sorridere, perché lui mi diceva che nel carcere utilizzava il teatro per far sì che i detenuti o le detenute, in questo caso perché il fatto che racconto è un carcere femminile, potessero immedesimarsi di più nella parola. E allora prendevano un passo del Vangelo, una parabola, assieme scrivevano le parti, il copione, poi lo mettevano in scena anche per gli altri detenuti. Avevano preparato la parabola del re che aveva invitato alla festa tutti quanti i suoi amici, gli invitati. Beh, erano tutti presenti alla festa, compreso una persona che era entrata senza l'abito di festa, l'abito nuziale. Avete presente la parabola, vero? Ebbene, secondo la parabola, questo re ad un certo punto si accorge di questo intruso e lo caccia fuori. Com'è che avevano realizzato dal punto di vista teatrale la scena? Erano tutti seduti a tavola ed erano detenute. La detenuta che impersonava la persona che era fuori posto, che faceva? Mentre uno si stava sedendo, gli toglieva la sedia e l'altro cadeva per terra. Oppure se uno era girato, metteva il sale nella minestra, o un altro versava la sedia, insomma faceva dispetti di ogni tipo. Finché il re, vedendo un po' l'irritazione generale, non la prende e fa per sbatterla fuori. Il re era Don Luigi Menesi, okay, questo cappellano. Se non che mentre sta compiendo questo atto di mettere questa persona fuori, secondo lo schema della parabola, da coloro che stanno assistendo si alza una giovane ragazza detenuta e cominciò ad urlare come una pazza: ma come ti permetti? Che ne sai tu perché quella persona sta facendo così? Quanto può aver sofferto nella sua vita? Anche tu sei come mio padre, peggio di mio padre, non capisci niente. Che razza di Dio sei? Era talmente immedesimata che era saltato fuori tutto questo. E che, come succedeva spesso, diceva Don Luigi, cambiarono la finale della storia e trovarono la maniera di reinserirla. Però dopo, terminato tutto, si fermarono a parlare lui e questa detenuta. La storia. Padre alcolizzato. Quando tornava a casa era violentissimo. Picchiava la madre, picchiava i bambini. C'era lei, la più grandina, poi c'era un bimbo piccolo e la madre era incinta di un altro ancora. Una sera che era più ubriaco del solito, questa ragazzina mi pare aveva messo a bere sui 16 anni ormai, ritornò a casa, non solo picchiò la madre, la buttò per terra e alla fine cominciò a saltarle sulla pancia perché non voleva sapere di avere quel figlio. La piccola cominciò a dargli le botte, dopo per scappare scappò via e finì in strada, né più né meno. Finendo in strada, finì in quegli ambienti che tutti voi immaginate conoscete, quindi droga, prostituzione, malavita, e questo in carcere. Cosa accadeva? Da un po' di tempo, e dopo si accorse che era da quando questa detenuta era arrivata in carcere, Don Menesi si ritrovava che spesso nella cappella del carcere trovava le candele rovesciate, gli arredi buttati per terra, non profanazioni, però qualcuno andava a fare dei dispetti, chiaro e tondo, come se fosse qua in chiesa trovate candele rovesciate, vasi di fiori e cose del genere. Nessuno sapeva né chi fosse né perché. Parlando assieme, lei confessò che era proprio lei che faceva così, perché sentiva il desiderio di entrare in chiesa, ma quando cominciava Padre nostro era più forte di lei. Quando cominciava Padre, una rabbia la saliva e faceva tutto questo. Parlandone con questo prete, dopo essere entrata proprio nelle pagine profonde del Vangelo, non solo questa giovane donna si pacificò, ma pensate, divenne la sacrestana della cappella del carcere, colei che si prendeva cura, metteva in ordine tutto. Questo ve l'ho raccontato perché non è vero che per parlare di Dio Padre bisogna avere alle spalle una storia bella del proprio padre. Non è vero. Anzi, possiamo anche dire questo, che uno, per quanto abbia avuto un padre buono, buonissimo, carissimo, bravo, sarà sempre ben al di sotto di ciò che Gesù ci rivelerà nella sua parabola parlando di questo padre. Ecco allora che vi invito a fare assieme a me un piccolo passaggio. Non voglio fare esegesi come al solito, dirvi le parole italiane, greche e dopo tentare di entrare così. Voglio fare un altro, se volete, cammino, itinerario un po' particolare. Comunque siamo d'accordo tutti che le pagine del Vangelo, i racconti di Gesù, vanno, come dire, colti a livelli sempre più profondi. Tra le righe c'è molto di non detto, di che viene lasciato intuire. E allora vi chiedo, provate adesso assieme a me ad immaginare di essere uno di quei servi, di quelle serve che erano al lavoro nella casa di questo padre, ok? E così dal nostro punto di vista guardare che cosa sta accadendo dentro questa casa. Noi siamo, come dire, osservatori, però da vicino riusciamo a cogliere, a vedere tutto quello che sta accadendo tra questo uomo che non viene chiamato padre e questi due figli che sono ustini. La riflessione di oggi ha come protagonista proprio la figura del padre. Non ne parleremo solo oggi perché domani ci sarà il figlio minore, poi quello maggiore, però oggi mi preme proprio mettere in risalto alcune caratteristiche fondamentali di questo padre che è Dio, attenzione, e altre caratteristiche emergeranno parlando dei figli, vedendolo dal loro punto di vista. Permettetemi. Tra l'altro, non vi preoccupate, che tanto non c'è pericolo, nessuno sta prendendo appunti, ma al di là di questo, alla fine consegnerò gli appunti, se qualcuno desidera letterseli con calma, a Don Denis, finiti 3 giorni, per cui chi desidera può rileggersi con calma magari altre cose che qui non dico, per una serie di motivi, soprattutto mancanza di tempo. Siamo qui dentro la casa del padre. Primo, a dire la verità, quest'uomo ci fa una brutta figura, perché sembra un padre dalla manica molto larga. Detto molto francamente, quale padre oggi, se un figlio gli va a dire: senti, sono stufo di aspettare che tu crepi, dammi subito i soldi che mi daresti quando sarai morto, che io voglio godermi la mia vita. Quale padre? Vuoi goderti la vita? Viaggia, caro. Ok? E a proposito di avere l'eredità, mettici una croce sopra, piuttosto la regalo alla parrocchia o a qualcun altro, magari diciamo così. Ebbene, questo padre invece accoglie in pieno la richiesta del figlio, ma non perché nel mondo palestinese, che è il mondo dove Gesù racconta questa storia, le cose fossero normali. Primo, questo figlio non è sposato, quindi vuol dire che è ancora minorenne e quindi come minorenne non avrebbe diritto. A volte il padre può, prima della sua morte, dividere sì i suoi averi in parti uguali per i figli e darle, ma non come usufrutto immediato, come dire: te le do, però comincerai ad utilizzarle quando io sono morto. Qui invece il padre dà tutto subito, ma senza dire neanche una parola. Allora, prima riflessione: padre debole, padre senza spina dorsale, padre che non ha saputo mettere in riga i propri figli. Oppure, altra riflessione che potremmo fare, Questo padre ormai ne ha due scatole di questo figlio che rompi, che dice, purché si levi dai piedi e possa trovare la pace e possa vivere i miei ultimi anni tranquillamente, prendi qua, ma non farti più vedere. Quindi un padre a questo punto esasperato che non ne può proprio più. Comunque sia, da una parte o dall'altra, l'immagine che ne ricaviamo non è certo positiva, non è certo bella. Ci viene dato un elemento per cominciare a comprenderlo proprio verso la fine di questa parabola, quando sentiamo dire, quando era ancora lontano, e parla del figlio più giovane, il padre lo vide e commosso gli corse incontro. Quando era ancora lontano. Ecco, questa visione è quasi un quadro di questo uomo alla porta di casa oppure nell'alto della sua dimora che scruta l'orizzonte per un tempo determinato, aspettandosi che questo figlio ritorni, ci dice la qualità dell'amore che aveva dentro. Tra l'altro vi accorgerete, io me ne sono accorto dopo aver fatto alcune descrizioni, che alcuni atteggiamenti che attribuiremo al padre stonano attribuiti a una persona padre maschio. Sembrerebbero molto più logici attribuiti a una donna, a una madre, perché immediatamente ci verrebbe da dire questi sono atteggiamenti da donna che non si danno pace. Eppure qui si parla di un padre. Approfondiremo il discorso comunque in un altro momento. Il padre è dentro in questa casa, davanti al figlio che reclama gli dà tutto quanto, però nel suo cuore sta soffrendo. Percorriamo questa via. Vedete, nessuna ribellione si prepara dall'oggi al domani. È un bel pezzo che questo figlio sta covando ostilità nei confronti di questo padre. Lo vede come un impedimento alla propria crescita. Lo vede un ostacolo. Lo vede chiudergli il futuro. Sente la sua figura come ossessiva, soffocante. Non può più stargli vicino. Sapete quando si elaborano queste relazioni che non sono più basate su un singolo fatto, ma quasi a distinto. Il padre sente questa animosità del figlio che cresceva, cresceva. Quel giorno il figlio non ne può più, chiede i soldi e glieli dà. Se lui pensasse solamente a tenersi il figlio in casa, basterebbe che non vedessi i soldi e quello non può andarsene. Però gli dà i soldi. Attenzione, non parte subito il ragazzo, perché subito dopo dice, dopo alcuni giorni, quindi dopo appena ricevuto questi soldi, rimane fermo lì. Mi immagino nel padre che rimane defilato perché sa che la sua persona dà fastidio a questo giovane. Ciò che poteva chiedere, che poteva dirgli, l'ha già detto, ripetuto, e stiamo parlando di Dio, pensate a quante volte i profeti hanno ripetuto al popolo di Israele tante verità. Non può più dire niente, sta aspettando, però il corso comincia a dire, magari adesso ha avuto i soldi, può darsi che rimanga in casa. Un mattino questo figlio prende su tutto e se ne va. Non viene detto che saluta, non si volta indietro, non ringrazia, non cerca neanche suo padre per congedarsi. Prende e se ne va, voltandogli le spalle. Immaginatevi di nuovo questo padre che non riesce a dormire pensando al figlio, lo guarda, non può uscire a salutarlo, verrebbe rifiutato, lo guarda allontanarsi, sperando in cuor suo che ad un certo punto cambi idea e magari ritorni indietro. Però niente, passa l'orizzonte, l'ultima curva, e il figlio sparisce. Del figlio non c'è più nessuna traccia. Viene lasciato andare. Che modo di amare è questo di Dio? Per noi è comprensibile, anche se a volte, e adesso ne vedremo raccontando alcuni aspetti, ci troviamo a viverli. Che modo di amare è questo di Dio? Dio ama nell'umiltà. Primo aspetto. L'amore di Dio si manifesta nella umiltà, ossia tirandosi da parte, ossia non obbligando. Lo ripeto, lui non vuole a casa sua, tenere con forza a casa sua delle persone che pensino di essere degli schiavi o dei servi, dei lavoratori, forse anche per le cose sue, no. Vuole delle persone che ci siano per amore, punto e basta. Quando questo figlio parte, nell'umiltà il padre dona, anche questo a volte mi verrebbe da dire, Signore, non è giusto. Il padre gli dona tutto. Attenzione, vi ho detto che non facciamo esegesi, però alcune parole, quando il padre divide fra loro le sostanze, attenzione non solo a lui, la dà anche all'altro, vedremo che ha significato, in realtà è come dicesse, divise tra loro la sua vita. C'è un altro gesto che mi viene davanti agli occhi nel momento in cui vi dico, divise fra loro che cosa? L'Eucaristia. Gesù che spezza il pane diventa l'immagine di questo padre. A proposito, voi mi dite, perché ci hai messo il volto di Gesù e non ci hai messo il volto del padre? Vediamo chi indovina. Chi ha visto me ha visto il padre, mostraci il padre. Ma come, Filippo? È da tanto tempo che sei con me, chi vede me vede il padre. Ok, ecco, ritorniamo a noi. Gesù, il padre, si amano tanto e come tutte le persone che si amano si somigliano. Spezzò, diede loro la sua vita. Quindi tutto quello che questo padre si era sudato e guadagnato la diede, come più tardi Gesù, attenzione, che la realtà, la verità sarà molto immensamente più bella della parabola, come più tardi il Signore darà la sua vita, la spezzerà. Ecco, lui la dona e soprattutto la dona anche, immaginiamo i doni di natura e grazia, tutte le qualità che abbiamo, tutti i beni che vengono dal Signore, tutto quello che è buono viene da noi, ok? Anche se sa che noi li sprecheremo, anche se sa che noi non li utilizzeremo come magari quel servo che gli erano stati dati dei soldi e per paura li ha sotterrati, corre il rischio come quello che butta, vedremo noi, le perle ai porci, li dà. E mai li reclama indietro, mai, anche quando noi li dissipiamo, li buttiamo via, consegna, dà. Questo è l'aspetto dell'umiltà che mi dice, ma sei proprio sicuro, Signore, di quello che stai facendo? L'umiltà di Dio, allora l'amore umile, è quello di farsi in parte per rispettare la libertà dell'altro, e la libertà è un dono che lui, il Signore stesso, ci ha dato. Il padre scompare dalla scena, nella storia per ritornare alla fine. Quindi sparisce. Eppure, anche se questo padre scompare, sparisce, sentiamo aleggiare la sua presenza dietro, invisibile, incognita, perché il suo amore non può sparire. Sparisce fisicamente, ma continua a rimanere con un'altra modalità. Mi verrebbe quasi da immaginare che il padre, che aveva molti servi, ne avrà pagati un paio perché, senza farsi vedere, seguissero il figlio e riportassero notizie su che cosa stava facendo e come stava vivendo, ma così, senza influire minimamente, incidere nella vita del suo figlio. Dio Padre non ha bisogno del servo, ci vede e ci lascia andare così. Quindi c'è un aspetto particolarissimo qui. L'amore umile è l'amore che si fa in disparte, senza tuttavia venir meno. È una forma di amore estremo, un amore di incognita ma molto forte. Qui ve lo racconto con un'altra storia verissima, accaduta da poco tempo. Al posto di padre e figlio metteteci marito e moglie, però le dinamiche dell'amore sono uguali. Una coppia bellissima. Tutti e due, marito e moglie, vengono da percorsi di fede molto impegnati, solidi, convinti del matrimonio, convinti di essere un dono reciproco l'un per l'altro, convinti che il matrimonio stesso è un dono del Signore, con una bimba piccolina. Per una serie di motivi, un giorno padre e marito, questa coppia, ha una sbandata. E così, una collega di lavoro, nel tentativo, tra l'altro, il diavolo è tremendo quando ci si mette, tutto era cominciato con dargli una mano e consolarla, perché questa convivente vedeva finire per la seconda volta una propria storia, starle vicino e così via, però con questo starle vicino lentamente perse letteralmente la testa e stette con questa donna. Pensava che tutto non si notasse, e anche farlo apposta, la moglie lo sentì immediatamente che era accaduto qualcosa e glielo fece, tra l'altro, confessare, dire. Quello che mi stupì, e qui mettete la moglie al posto del padre della parabola a questo punto, lei non poteva più obbligare suo marito a stare con lei, non lo poteva obbligare, poteva solo metterlo davanti alle sue responsabilità, dire che un giorno aveva detto ti amavo, fargli notare che probabilmente come uomo era stato sedotto e si vedeva che non era più lui, una persona prima solare, cupa, chiusa, proprio catturato dentro una rete. Questa donna fece di tutto, alla fine fece quello che le riusciva sempre meglio nei momenti chiave della sua vita. Mise tutto con fiducia nelle mani del Signore e glielo disse chiaro e tondo anche al marito. Io continuo a sperare e a metterti nelle sue mani e ad aspettare. Certo che se vieni di nuovo da me non è solo per la piccolina, ma perché dirai di amarmi, non per altro, non per forza. Io, se tu mi dirai trovati un altro lavoro che hai, lo farò. Aspettò. Questo atteggiamento di amore che aspetta, eppure tuttavia forte, scosse quest'uomo. Prima cosa che fece, andò a confessarsi e dopo a parlare con un prete, quindi espose subito alla luce del sole ciò che prima era nascosto. Progressivamente si accorse del gorgo nel quale era finito, una storia di seduzione senza futuro e senza niente, e cominciò a tagliare, a troncare. Via via, intanto, la moglie sentiva nel cuore, anche se non aveva dati, che questo marito stava tornando. Però so perché me lo confidava nelle telefonate, era preso in alcuni momenti da profondissima disperazione e pianto, soprattutto per non poter più far niente. Sapeva che poteva solo aspettarlo, amarlo e riaccoglierlo. Per farla breve, e dopo un po' di tempo, alcuni mesi, non solo ritornò a riaprire gli occhi, questa famiglia ha rinnovato le promesse matrimoniali ed è letteralmente risorta. Si vede proprio nello sguardo di questo marito e anche della moglie che lo guarda una luce completamente nuova, la forza dell'amore umile che aspetta, che attende. Tra l'altro, in confessionale, lo dico adesso perché ci saranno anche altri atteggiamenti, quanti sfoghi mi capita di sentire di genitori, di più sono le mamme, però anche qualche papà, e piante anche, padre, ho cercato in tutti i modi di trasmettere la fede a mio figlio, a mia figlia, ho sempre dato il buon esempio, sono convinto, senza la fede non si può andare lontano, eppure padre, basta, sono sposati, non vanno più in chiesa, se no che portano i figli a catechismo. È un dolore tremendo questo per me. Ed ecco allora, dove ho sbagliato? Che cosa ho fatto di male? Che cosa ho fatto per avere un figlio e figli così? E cominciamo a roderci dentro. A me viene da dirti, papà, mamma, non hai sbagliato? Tu guarda che il padre per eccellenza, colui che sa comunicare a tutti l'amore, si è trovato con questi due figli ugualmente molto lontani. E dietro la parabola c'è una storia molto più vera, molto più vera. Allora mi viene da dirti, basta piangerti addosso, e verrebbe da dire, apri e guarda l'atteggiamento amante di questo padre, amore umile, la potenza di un amore che lascia andare, che non obbliga. Altro aspetto, l'amore che si manifesta nella sofferenza. Caterina da Siena disse un giorno, non si vive in amore senza dolore. Potrei fermarmi qui e sentire tante storie che avete voi da raccontarmi. Non si vive in amore senza dolore, anzi, nella misura in cui ami, in qualche modo, con la stessa intensità e profondità, ti trovi anche a soffrire. L'amore non di rado si manifesta nella sofferenza e da questa rinasce. È come dire che ogni volta, pensate un po', che noi incolpiamo Dio di essere impassibile, di essere lontano da noi, di essere un menefreghista, di non intervenire, stiamo dicendo tu non mi ami. Quindi non solo ci sono i nostri non è giusto, ma questa freccia tu non mi ami è un ulteriore dardo che noi infiliamo, permettetemi l'immagine, del cuore amante di Dio. Lui ha scelto un altro modo per amare. Probabilmente quel modo che un domani noi riconosceremo e provocherà la conversione, non il modo impositivo, non il modo di martellate sulla testa, ma il modo dell'attesa, dell'umiltà, il modo della sofferenza. Entriamo ancora un po' nel dettaglio di questo tipo di sofferenza. Alla fine, quando lui cerca di dare le motivazioni al fratello maggiore, questo padre della parabola dice: questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Primo motivo del dolore. Ecco perché dico, sembra più una mamma, questo Dio. Primo motivo del dolore, vedere il figlio distrutto, vedere il figlio morto. Mi disse un giorno una mamma che vuole un bene dell'anima a suo marito e che ha una figlia perché non ha proprio potuto averne altre, purtroppo è andata così. Una figlia fa, io non so che cosa mi accadrebbe, come starei se un giorno venisse a sapere che mia figlia è morta. Se morisse mio marito starei malissimo, fa. Ma penso che sarei di gran lunga peggio sapendo che è venuta meno mia figlia. Il dolore di Dio, sofferenza non per sé, ma perché l'altro sta soffrendo, sta andando verso la morte. Primo, ecco, e allora c'è l'altro motivo. In secondo luogo, perché tu ti sei allontanato e questa tua lontananza ti fa soffrire. Ti sei allontanato, hai voluto cercare acqua in mezzo a un deserto quando da me ce l'avevi, abbondante. Io ti chiamo e tu mi giri le spalle anziché voltarmi il viso, la faccia. Anche questo è il secondo motivo di sofferenza. Ma il primo, e nasce solamente da un cuore che ama, è dato dal fatto che la persona amata sta distruggendo se stessa. Questo è il primo motivo. Dio soffre, possiamo dirlo. Non Dio è passibile, ma Dio che soffre perché le proprie creature stanno soffrendo, muoiono. Terzo, caratteristica dell'amore. L'amore che si manifesta nella speranza. Dire che Dio spera qualcosa da noi sembra assurdo. L'amore che si manifesta nella speranza. Per noi dire sperare in qualcosa significa non possedere il futuro, non conoscerlo e quindi augurarsi che una cosa avvenga. Come fa Dio a sperare se conosce? Come fa? Perché Dio non va mai contro la libertà, non dà mai un sì o un nostro no per scontato, ma sempre freme e bussa alla nostra porta. Qui l'immagine è quella di Maria il giorno dell'Annunciazione. L'angelo Gabriele, salve piena di grazie, ok, vediamo il dunque. Tu diventerai madre di Gesù. Risposta. In quell'attimo di silenzio fra le parole dell'angelo e la risposta di Maria, ecco la speranza. Tutto il creato che freme e spera nel sì di questa creatura, perché non è nulla affatto scontato, non era predestinata. E nel momento in cui arriva questo sì, ecco allora l'esultanza, la gioia. Dio che spera. La speranza di Dio non dipende da non conoscere l'esito di un'attesa, ma da non volerlo senza la libertà dell'uomo. Questo è Dio che spera. Se lo obbligasse non può più fare niente. Questo. Non sappiamo bene come è fatta la speranza di Dio, ma il sapere che Dio spera, si attende qualcosa da noi, dovrebbe metterci le ali ai piedi. Pensate quanto valiamo. Oppure alcune persone vanno in tensione immediatamente perché hanno paura di Lui. La speranza di Dio, un altro aspetto dell'amore, e chi ama non può fare a meno di sperare. L'amore, un altro passaggio, si manifesta nell'ostinazione dell'attesa. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, un padre che rimane, resta. Vedete, ci vuole un grande coraggio, una grande forza a rimanere nell'attesa, perché io mi accorgo soprattutto questo dinamismo tra i giovani. Se due amici, un amico, un'amica o amiche, sono amici per la pelle, ok? Però uno dei due può capitare, sbaglia e combina una delle sue, frattura. Poi metti che per motivi di orgoglio nessuno dei due vuol cedere, subbadire, guai a parlarsi. Cosa accade? Che pur di non soffrire, noi tagliamo fuori le persone care. Non sopportiamo la sofferenza, questo tipo di sofferenza che nasce dall'amore, dal bene che ci vogliamo. Li tagliamo fuori. Pur di non sopportare il chiarimento, il fatto del perché l'altro ha fatto questo e così via, via, non voglio più saperne, basta, chiuso tutto. Quante volte capita? L'amore che si manifesta nell'ostinazione dell'attesa, attesa silenziosa, attesa che rimane. Questo padre che non può chiudere o riaprire gli occhi senza avere dentro il cuore questo pensiero, e parliamo di Dio, del figlio lontano. Un'attesa che si esprime attraverso la pazienza. In questa parola c'è anche il patire. Anche qui, detta di Dio cambia tutto. Allora, se un papà in famiglia ha pazienza, ti dice: guarda che sto portando pazienza, 1, 2, 3 giorni, guarda che la pazienza sta arrivando alla fine, regolati, avanti ancora, la pazienza è finita e allora si arriva addosso tutto quello che ti aspetta, ok? Quindi la pazienza è quell'arco di tempo di sopportazione che passa dal momento in cui la combini a quando ti arriva addosso i risultati di quello che hai combinato. Questa è la pazienza, è più o meno lunga a seconda della capacità di sopportazione nostra, dopo di difatti ha tanta pazienza, dipende dai caratteri e così via. Non è questa la pazienza di Dio, capite? No. La pazienza non è una proroga o rimandare la grazia, ma il tempo d'amore. Ecco, non il tempo in cui arriva la tempesta, ma il tempo di attesa che la gioia si compia. Questa è la pazienza di Dio, l'attesa di Dio. Per me, ci dice questo padre, le creature contano di più della sofferenza che io provo per loro, sono più preziosi delle ferite che mi infliggono. Per questo rimango alla finestra e aspetto, ma non vuol dire che non faccio nulla. Sapete cosa penso? Che l'attesa, la speranza, la pazienza di Dio, che sono forme d'amore, si incarnano nel cuore della persona lontana sotto forma di quella voce sottile, richiamo, ricordi, sapete, che fanno sempre ricordare quanto bene si stava a casa, quanto bene ci volevano. Quindi quella voce misteriosa che diventa l'incarnazione di questi atteggiamenti dell'amore. L'ultimo, coraggio. Perché dico coraggio? Perché questo padre che corre fuori incontro al figlio perde la dignità. Nella tradizione palestinese erano i figli che dovevano andare dai padri, inchinarsi e chiedere di essere ricevuti a parlare. Qui il padre lo vede, corre fuori, lo abbraccia, lo bacia, lo strabacia, anche qui sembra di più una donna che un padre. Si commuove, non lo lascia parlare, lo soffoca proprio. coraggio, coraggio. Uscirà fuori per questo e uscirà fuori anche per l'altro, poveretto. È un Dio proprio che non riesce a far festa perché i suoi figli sono fuori, e finché anche uno solo è fuori, questo padre non può restare dentro. Il coraggio dell'amore. Qui, ad un certo punto, quando arriviamo adesso all'amore che diventa gioia, c'è un'affermazione di Gesù che forse ci fa male. Dice: ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che 99 giusti, e noi, per la miseria, forse sarà il caso che nella mia vita mi dia da fare per combinarne una delle mie. Il Vangelo ci dice questo, no? Però pensate a questa bella descrizione che ha avuto un poeta, teologo francese, Charles Péguy. Sta facendo parlare Dio. Smarrendosi, la pecorella, come pure il figlio minore, ha fatto tremare il cuore stesso di Dio. Dio ha temuto di perderla per sempre, di essere costretto a condannarla e a privarsene in eterno. Ha tremato per questo. Questa paura ha fatto sbocciare la speranza nel cuore di Dio, e la speranza compiuta ha provocato la gioia e la festa, perché tutti gli altri, voi, Dio li ama in amore, ma quella pecora, quel giovane, Dio l'ha amato anche in speranza, che è una forma, abbiamo visto, particolare dell'amore. Chi legge la parabola di Gesù può essere toccato da esse e decidere di convertirsi per molti motivi, ma il motivo più bello per convertirci, che Gesù ci suggerisce, pensate un po', è questo: voglio far felice il mio Dio che mi aspetta. Concludo. Dio ci ama non tanto o perché o fin tanto noi facciamo la sua volontà, eseguiamo i suoi comandamenti. Lui ci ama perché è nostro padre. Può un padre non amare i propri figli, una madre? No, ma se anche ci fosse, io mai. Il fare la sua volontà non è la condizione per essere da lui amati, ma quella per essere noi felici e rendere lui immensamente felici. E Dio è grandemente felice quando noi gli consentiamo di manifestarci e donarci tutto il suo immenso amore, quando noi gioiamo del suo amore e del suo abbraccio. Bene, prima riflessione con il Padre è conclusa, adesso seguirà il momento di preghiera, di adorazione, che vuol fermarsi. Penso che sia un'ottima occasione per lasciare questa parola metta radici dentro di noi.